Ascolta i testi. Rispondi durante l'ascolto. Ascolterai i testi due volte.
Un buongiorno e un benvenuto a tutti gli ascoltatori. Oggi ci vogliamo interrogare sullo stato di salute della lingua italiana. Dato che ai nostri occhi l'italiano appare assediato da parole di origine anglosassone, dagli errori ortografici proliferanti sui social e dall'uso spericolato dei congiuntivi in TV. Per avere un'opinione priva di pregiudizi, ci affidiamo a una linguista, la professoressa Gemma Greco. Professoressa Greco, l'italiano ha sempre tratto linfa vitale da tutti i dialetti che si parlano sul territorio nazionale, mentre negli ultimi anni appare evidente un utilizzo continuo e a volte persino fastidioso di anglismi di importazione. Quali conseguenze ha questo sulla nostra lingua?
Il lessico di origine anglosassone, effettivamente, prende piede con molta facilità e rapidità nel nostro paese. Ciò non significa, comunque, che tutto ciò che entra nella nostra lingua poi vi rimane. È certo, però, che il purismo, cioè una difesa a oltranza della lingua, non ha mai portato alcunché di buono, anche perché l'inglese spesso ci ha arricchito con termini fondamentali e necessari in ogni campo del sapere. D'altro canto, va anche sottolineato che c'è una certa esagerazione nell'uso di vocaboli anglo-americani. Perché utilizzare briefing al posto di incontro? Il vero problema è che così impoveriamo l'italiano. Utilizzando degli anglismi, seppur efficaci, riduciamo enormemente la nostra ricca gamma di sinonimi e finiamo con l'usare una sola opzione. Pensiamo all'anglismo scenario, che ha quasi messo all'angolo scena, panorama, quadro, ipotesi, progetto, situazione.
Professoressa, nei suoi scritti lei si scaglia spesso anche contro la lingua utilizzata da politici e burocrati, che secondo quanto dice sembra comunicare in astratto. Intende dire, insomma, che il loro linguaggio talvolta è scollegato dalla realtà?
A dire il vero, questo uso, diciamo, criptico della lingua non è certo una novità degli ultimi anni. Già Vincenzo Monti, nei primi anni dell'Ottocento, si lamentava del barbaro dialetto miseramente introdotto nelle pubbliche amministrazioni. Questo linguaggio appare poco comprensibile e difficile, distante dalla lingua di uso quotidiano. Da sempre la tendenza del cosiddetto burocratese è quella di nascondersi dietro la maschera dell'ufficialità, perdendo quindi in immediatezza e incomunicabilità. Nei documenti si usano termini come assi viari e non strade, espletare e non fare, reperire e non trovare, eccetera. Quanto al linguaggio dei politici, non tutti parlano allo stesso modo. Dipende molto dalla cultura e dall'impegno di ciascuno. Generalmente preferiamo una visione più pragmatica del nostro presente e del nostro futuro, e dunque delle parole utilizzate. Quindi è meglio evitare termini generici e parlare chiaramente, senza eufemismi.
In numerose occasioni lei ha definito il dialetto la lingua casalinga, quella da utilizzare nell'intimo della propria famiglia. Qual è lo stato di salute dei dialetti in Italia? Finiranno con lo scomparire?
Ormai sono anni che se ne annuncia la dipartita. In realtà, per ora, ciò non accade, anche se, in qualche caso di più e in qualche altro di meno, a seconda delle regioni, essi vanno a mano perdendo una corda ogni giorno, come recitava il poeta siciliano Ignazio Buttitta in una sua poesia. La chitarra del dialetto perde ogni giorno una corda. Oggi le lingue locali continuano a essere delle radici in cui rifugiarsi per trovare memoria della propria identità, ed è un bene che si continuino a utilizzare in determinati contesti.
Lei giustamente difende il dialetto, ma afferma anche con forza che non deve essere insegnato nelle scuole. Perché?
I dialetti sono fatti per essere parlati, non per essere scritti, a meno che non lo si faccia in poesia, né tantomeno per essere insegnati. Riflettiamo un momento. In Puglia, quale dialetto pugliese si dovrebbe insegnare? E in Lombardia, quale lombardo? Nel nostro paese, purtroppo, persino i laureati manifestano difficoltà a scrivere correttamente in italiano. A scuola, direi, è più urgente occuparsi della lingua nazionale che, soprattutto per quanto riguarda la scrittura, non gode di buona salute.
Secondo ascolto.
Un buongiorno e un benvenuto a tutti gli ascoltatori. Oggi ci vogliamo interrogare sullo stato di salute della lingua italiana, dato che ai nostri occhi l'italiano appare assediato da parole di origine anglosassone, dagli errori ortografici proliferanti sui social e dall'uso spericolato dei congiuntivi in TV. Per avere un'opinione priva di pregiudizi, ci affidiamo a una linguista, la professoressa Gemma Greco. Professoressa Greco, l'italiano ha sempre tratto linfa vitale da tutti i dialetti che si parlano sul territorio nazionale, mentre negli ultimi anni appare evidente un utilizzo continuo e a volte persino fastidioso di anglismi di importazione. Quali conseguenze ha questo sulla nostra lingua?
Il lessico di origine anglosassone, effettivamente, prende piede con molta facilità e rapidità nel nostro paese. Ciò non significa, comunque, che tutto ciò che entra nella nostra lingua poi vi rimane. È certo, però, che il purismo, cioè una difesa a oltranza della lingua, non ha mai portato alcunché di buono, anche perché l'inglese spesso ci ha arricchito con termini fondamentali e necessari in ogni campo del sapere. D'altro canto, va anche sottolineato che c'è una certa esagerazione nell'uso di vocaboli anglo-americani. Perché utilizzare briefing al posto di incontro? Il vero problema è che così impoveriamo l'italiano. Utilizzando degli anglismi, seppur efficaci, riduciamo enormemente la nostra ricca gamma di sinonimi e finiamo con l'usare una sola opzione. Pensiamo all'anglismo scenario, che ha quasi messo all'angolo scena, panorama, quadro, ipotesi, progetto, situazione.
Professoressa, nei suoi scritti lei si scaglia spesso anche contro la lingua utilizzata da politici e burocrati, che secondo quanto dice sembra comunicare in astratto. Intende dire, insomma, che il loro linguaggio talvolta è scollegato dalla realtà?
A dire il vero, questo uso, diciamo, criptico della lingua non è certo una novità degli ultimi anni. Già Vincenzo Monti, nei primi anni dell'Ottocento, si lamentava del barbaro dialetto miseramente introdotto nelle pubbliche amministrazioni. Questo linguaggio appare poco comprensibile e difficile, distante dalla lingua di uso quotidiano. Da sempre la tendenza del cosiddetto burocratese è quella di nascondersi dietro la maschera dell'ufficialità, perdendo quindi in immediatezza e incomunicabilità. Nei documenti si usano termini come assi viari e non strade, espletare e non fare, reperire e non trovare, eccetera. Quanto al linguaggio dei politici, non tutti parlano allo stesso modo. Dipende molto dalla cultura e dall'impegno di ciascuno. Generalmente preferiamo una visione più pragmatica del nostro presente e del nostro futuro, e dunque delle parole utilizzate. Quindi è meglio evitare termini generici e parlare chiaramente, senza eufemismi.
In numerose occasioni lei ha definito il dialetto la lingua casalinga, quella da utilizzare nell'intimo della propria famiglia. Qual è lo stato di salute dei dialetti in Italia? Finiranno con lo scomparire?
Ormai sono anni che se ne annuncia la dipartita. In realtà, per ora, ciò non accade, anche se, in qualche caso di più e in qualche altro di meno, a seconda delle regioni, essi vanno a mano perdendo una corda ogni giorno, come recitava il poeta siciliano Ignazio Buttitta in una sua poesia. La chitarra del dialetto perde ogni giorno una corda. Oggi le lingue locali continuano a essere delle radici in cui rifugiarsi per trovare memoria della propria identità, ed è un bene che si continuino a utilizzare in determinati contesti.
Lei giustamente difende il dialetto, ma afferma anche con forza che non deve essere insegnato nelle scuole. Perché?
I dialetti sono fatti per essere parlati, non per essere scritti, a meno che non lo si faccia in poesia, né tantomeno per essere insegnati. Riflettiamo un momento. In Puglia, quale dialetto pugliese si dovrebbe insegnare? E in Lombardia, quale lombardo? Nel nostro paese, purtroppo, persino i laureati manifestano difficoltà a scrivere correttamente in italiano. A scuola, direi, è più urgente occuparsi della lingua nazionale che, soprattutto per quanto riguarda la scrittura, non gode di buona salute.